Il dopo Shostakovich di Marilena Seminara.
Compositori, pur non avendo mai seguito in un'aula di conservatorio le lezioni di Shostakovich, inevitabilmente ne hanno subito l'influenza, almeno nella fase iniziale della propria attività compositiva. Abbiamo già incontrato, nelle puntate precedenti, i compositori Edison Denisov ed Alfred Schnittke. Oggi parleremo invece della compositrice tatara Sofia Gubaidulina. Diplomatasi in pianoforte e composizione al Conservatorio di Kazan, nella Repubblica del Tatarstan, si trasferì a Mosca nel 1953, iniziando il perfezionamento con Nikolai Peiko. Ecco come la figura di Shostakovich appare nei ricordi di quei primi anni trascorsi a Mosca.
Shostakovich ha avuto un'importanza grandissima nella mia vita, per tutti i giovani di Mosca. Shostakovich era una figura capace di orientare le coscienze. Per noi musicisti rappresentava non solo un appoggio morale, ci sentivamo partecipi dello stesso destino. I miei rapporti con lui passavano soprattutto attraverso il mio maestro, Nikolai Peiko, che da giovane era stato suo assistente e poi suo amico. A quell'epoca, quando io ero studentessa, Shostakovich non era professore al conservatorio. Ne era stato allontanato nel 1948 per ordine del nostro governo, e da allora viveva a Mosca facendo il compositore. Fu Peiko ad introdurmi presso di lui e il contatto avvenne nel momento in cui stavo terminando i miei studi. Shostakovich era stato invitato a presiedere la commissione che vagliava i risultati degli esami dei giovani compositori. Ero spesso stata criticata già durante il corso dei miei studi da alcuni professori, ma in quell'occasione Shostakovich prese le mie difese, sfidando l'opinione degli altri insegnanti. Così, dopo l'esame più importante, Peiko mi condusse a casa di Shostakovich perché gli mostrassi la mia sinfonia. Si mostrò soddisfatto, mi fece tanti auguri, ma non mancò di criticare alcuni dettagli. Tutto questo fu molto importante per me. Talvolta una persona può dire una parola che risulta determinante, che come una stella illumina la strada di tutta la tua vita. Non dimenticherò mai il momento in cui mi disse che mi augurava di seguire sempre la mia strada non giusta. Da allora provo per lui una riconoscenza infinita.
Bisogna essere sempre e comunque se stessi. Questo era l'insegnamento che la Gubaidulina seppe trarre dalle parole di Shostakovich, parole che la sostennero nella scelta della propria strada, quella non giusta, verso una musica profondamente legata al mondo letterario e filosofico, dai quartetti dell'omaggio a Thomas Eliot, alla poesia di Marina Tsvetaeva, al testo taoista del Libro dei Mutamenti. Attenta alla vita spirituale di ogni tempo e popolo, la Gubaidulina ha assegnato alle proprie opere una precisa finalità, la ricomposizione dell'integrità spirituale di ciascun individuo. Sofia Gubaidulina è una delle compositrici più note della nostra epoca. L'interesse per le sue opere è testimoniato dalle numerose incisioni realizzate dalle più prestigiose case discografiche. Per anni la compositrice ha subito l'ostracismo della burocrazia musicale sovietica, ma alla fine, con ostinata combattività, ha superato l'iniziale confinamento. Persino la sua profonda umanità e la sua dichiarata religiosità sono stati, in più di un'occasione, motivo per impedirne rappresentazioni e pubblicazioni. La compositrice ha detto:
«Ho l'impressione che oggi tutti gli uomini abbiano bisogno dell'Eucaristia. Comporre è per me un modo per servire il Signore. Eppure ogni volta è per me un calvario il portare sul foglio bianco, pezzo dopo pezzo, una composizione, in quanto la cosa più musicale è l'esperienza interiore».
È del 1981 la sonata Gioisci per violino e violoncello, composta dalla Gubaidulina su richiesta dei grandi interpreti Natalia Gutman e Aliag Kagan, che la eseguirono per la prima volta nel 1988 in Finlandia. Quasi come una messa strumentale, la sonata è articolata in 5 movimenti che traggono spunto dalla lettura delle lezioni spirituali di un filosofo ucraino, Grigori Skavarada, detto il Socrate russo, vissuto tra il 1722 ed il 1794.
Avevo in mente di creare una musica gioiosa e l'incontro con le frasi di Scavaradà sembrò offrire una traccia al mio progetto compositivo. Si tratta di una gioia che non ha nulla a che fare con la vita quotidiana. In Gogol, in Scavaradà e in tanti altri artisti russi, la gioia si colora delle sfumature di un altro mondo. Si allude ad una dimensione che è già di là dal mondo.
I due strumenti, violino e violoncello, sono accostati con valenza drammaturgica, contrapponendosi l'un l'altro o riavvicinandosi in una perfetta fusione di sonorità. Nelle cose è ravvisabile l'eterno, scriveva il filosofo cui la nostra compositrice si è ispirata, ed è questo il pensiero filosofico-religioso affidato alla sonata. Ascolta te stesso è la quinta e ultima sezione della sonata. La ascoltiamo nell'interpretazione di Gidon Kremer, violino, e Yo-Yo Ma, violoncello. Thank you. Con le sette parole ci troviamo dinanzi ad una delle composizioni più significative della nostra compositrice. Scritta nel 1982, è un'opera in sette parti per violoncello, baian e orchestra d'archi. Il baian è uno strumento particolare, ossia una grande fisarmonica da concerto, tipica della tradizione musicale russa. La composizione fu pensata per i musicisti Vladimir Tonkha e Friedrich Lips, primi interpreti del lavoro, nonché, secondo le parole della stessa compositrice, anche coautori. L'opera fa subito pensare a importanti precedenti storici come gli oratori di Joseph Haydn e di Heinrich Schütz. A quest'ultimo in particolare, la Gubaidulina si è ispirata utilizzando sia le sette didascalie tedesche collocate all'inizio degli episodi, sia una breve citazione musicale di appena cinque battute. I due strumenti esprimono metaforicamente i due diversi tipi di sensibilità dell'essere umano: il sistema nervoso, rappresentato dalle corde del violoncello, e l'idea del respiro, suggerita dal baian. Il tema religioso viene proiettato su una concezione drammaturgica che ricorre ad una vera e propria simbologia strumentale. Il violoncello e il baian sono la reciproca rappresentazione di Dio figlio, ossia la vittima, e Dio padre, mentre l'orchestra d'archi è l'immagine dello Spirito Santo. I modi di esecuzione intendono imitare la crocifissione, simbolo della cristianità.
Intendevo trasferire su due strumenti solisti, il violoncello e il baian, l'idea dell'incrocio. Con il violoncello non esistono difficoltà perché il suono viene prodotto dall'arco che incrocia le corde, ma con uno strumento a tastiera, quale è il baian, l'idea di incrocio era difficile da realizzare. Lips ci riuscì benissimo facendo uso dei glissandi.
Al cromatismo è legata l'idea del martirio e della sofferenza, al diatonismo quella della serenità celeste. Nonostante la forza della concezione drammaturgica, che è alla base dell'intera composizione, vero e proprio racconto della croce, la Gubaidulina ha sempre dichiarato la propria voluta distanza da virtualità puramente spettacolari.
Per me la sacra rappresentazione deve essere un fatto tutto interiore, privo di qualsiasi proiezione spettacolare. Qualcosa di simile ai riti iniziatici dell'antico Egitto, dove il rito veniva vissuto unicamente come realtà interiore. La ragione profonda del mio rifiuto del teatro sta nel mio desiderio di partecipare non all'immagine dell'azione, ma all'azione stessa.
Nell'interpretazione di Friedrich Lips, baian, e Michael Mirman, violoncello, ascoltiamo la terza parte di questo vero e proprio racconto della croce. La didascalia, tratta dal Vangelo di Luca, recita così: «In verità ti dico, oggi sarai in paradiso con me». Composto nel 1980 e successivamente rielaborato nel 1982 e nel 1986, l'Offertorium di Sofia Gubaidulina è un autentico concerto per violino e orchestra, monumentale e denso di contrasti, intimamente dedicato alla personalità del suo dedicatario, il violinista Gidon Kremer, cui si deve l'idea stessa dell'opera. Nella composizione è citato un tema di Federico II. Su questo tema Bach scrisse l'offerta musicale e nella Vienna dodecafonica Anton Webern lo utilizzò per la sua fuga ricercata a sei voci. Il tema viene utilizzato secondo un procedimento di riduzione o sacrificio, per utilizzare l'espressione della compositrice.
Il tema regio si riduce e quindi si sacrifica progressivamente. All'inizio esso è enunciato integralmente, la seconda volta sarà ripetuto, privato della prima e dell'ultima nota e così via. Attraverso queste sottrazioni successive, il tema regio si riduce ad un'unica nota. Tutto ciò accade nella prima parte del componimento. Nella seconda nascono episodi completamente diversi, mentre nella terza si assiste alla ricostruzione del tema che ricompare progressivamente nella forma cancrizzante, ovvero partendo dall'ultimo suono per arrivare al primo, e sarà il violino a proporre una dopo l'altra le note nell'ordine cancrizzante che ricostruisce il tema.
Nell'offertorium della Gubaidulina, il violino intona un grande e ininterrotto lamento che aspira alla sublimazione, sfiorando i registri acuti, puntualmente ostacolato da forze oscure, con la voce delle due arpe e del pianoforte che lo trascinano verso il basso. Il violino di Aliev Kagan, diretto da Gennady Rozhdestvensky, interpreta un estratto dall'offertorium di Sofia Gubaidulina.
Thank you.
Nella prossima puntata incontreremo la personalità e le opere del compositore Alexander Raskatov. Marilena Seminara vi saluta e vi aspetta giovedì prossimo.